Allora Stefano, ti riporto di nuovo, intanto ben ritrovati, un saluto a
ciao
tutti
Marco,
voi.
Ciao a tutti, buon pomeriggio.
Stefano, ti riporto anche per completezza, stavo leggendo perché l'hanno rimessa adesso, un pezzo finale delle parole dell'agente di Di Lorenzo, dice c'è uno spiraglio per l'eventuale permanenza, lui dice posso solo dire che il calcio è come la vita, può accadere di tutto.
Vabbè.
Quindi vabbè, è chiaro che mi sembra.
Lo sapevamo.
Sì, insomma, non ci ha detto nulla di così nuovo. Insomma, a questo punto. Vabbè, vedremo. Insomma, poi alla fine io credo che conterà pure la volontà del calciatore, eccetera. C'è il campanello, e quindi dobbiamo andare subito a dare il buon pomeriggio ai prossimi ospiti. Con grande piacere accogliamo nel nostro stadio di Maracanà. Allora, il direttore De Paola. Paolo, buon pomeriggio.
Sì, ma cambiate lo sto campanello, è un po' seccata questa che chiama.
No, ma ero io.
Era Stefano. Paolo. È Stefano che ha fatto l'imitazione, capito?
Te la rifaccio?
Aspetta, rifalla. Aspetta, prima campanello. Aspetta, campanello.
Chi è?
Tu pensavi che fosse la vecchietta quella?
È una cosa un po' sfiatata proprio, dai.
Vabbè,
grandioso. Allora,
antica, però.
Buon pomeriggio anche a Simone Braglia.
Eccolo qui.
Ah, Simone.
Ciao Simone.
Caro Simone, caro Simone. E diamo anche il buon pomeriggio a Maurizio Biscardi. Ciao Maurizio.
Ciao, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio e benvenuti. Allora, non so se facciamo una cosa così, facciamo, visto che mentre stavamo parlando erano già collegati tutte e tre, se volete aggiungere qualcosa sulla faccenda di Lorenzo, perché abbiamo riportato le parole della gente che insomma ha il virgolettato un momento di grande cordialità, di grande disponibilità, ho spiegato al mister Conte i motivi che hanno condotto alla nostra decisione di lasciare il Napoli, il mister ha ribadito con forza la sua volontà di trattenere Di Lorenzo, così come noi quella di proseguire la nostra strada. Poi nel calcio, il calcio è come la vita, può succedere di tutto. Quindi De Paola, come lo interpretiamo?
È una grandissima apertura per me.
Per te è un'apertura?
Sì, perché rispetto alla chiusura totale che c'era stata, anche con arrabbiatura, facendo riferimento a degli episodi che erano successi durante l'anno, facendo riferimento alla sostituzione negli ultimi tre minuti con Calzona, era proprio una rottura, una chiusura totale, basta, non interessa niente, i contratti non esistono, ci sono delle situazioni più importanti, il calciatore va via. Beh, adesso dire questa frase banalissima, ma che comunque rappresenta un'apertura, vuol dire che le cose possono cambiare. Insomma, mi sembra veramente un cambiamento rispetto alla porta chiusa in faccia a Conte. Anche perché io mi domando una cosa. Ma se fai intervenire Conte in una situazione del genere, non puoi pronti via fargli fare una brutta figura dicendo per me Di Lorenzo è intoccabile e Di Lorenzo va via. Insomma, mi sembra un po' azzardato. Se lo fai intervenire perché vuoi metterci il carico da 90 e sicuramente Conte non può esordire con una brutta figura. Per cui per me questa è un'apertura su una presenza di Di Lorenzo.
Biscardi, è un'apertura?
Guarda, io dico una cosa. Mi è capitato spessissimo di leggere il direttore Di Paola su Twitter e sono quasi, ma quasi un eufemismo, molto più che quasi, sempre d'accordo con lui. E anche in questa circostanza devo dire che ha dato una lettura, per me, dal mio punto di vista, perfetta. Perché secondo me la questione era molto semplice. Di Lorenzo era stanco di una stagione che è stata disastrosa sotto tutti gli effetti. E quindi a questo punto aveva maturato la decisione di andarsene. Arrivando Conte, facendogli sentire Conte come sa fare lui, che è molto bravo, la considerazione che lui ha nei suoi confronti, insomma, io la vedo così, poi non so se finirà così. Se lui non ha già un accordo con qualcun altro, ci ripensa.
Braglia, come la leggi?
Non aggiungo altro.
Sei d'accordo?
Anche per questo, sì, sono d'accordo, sono ultra d'accordo.
Quindi
secondo me
la interpretate tutti come un'apertura?
No, io vado al di là. Secondo me ha deciso di rimanere. Cioè...
Ah, secondo te Di Lorenzo rimane?
Sì.
Vabbè, sì. Vedi, abbiamo delle interpretazioni diverse. saremo a vedere questo tutto dopo gli europei, perché tutto il destino di tutti i calciatori è dopo gli europei.
Non si può acquistare alcuni
prima, non si può fare niente, caro Stefano.
Fino agli europei. Dopo gli consegnare europei. I calciatori forti il 6 di settembre.
Sì, perché
settembre.
Poi c'è, loro avranno diritto a 20
due
giorni
partite,
di ferie.
Fanno due punti. È clamoroso, mi manca, sentiremo dichiarazioni degli allenatori, mi manca l'attaccante, però io volevo a luglio, ho dovuto lavorare. Non ne posso più. Io queste cose veramente mi hanno stancato, questi film a ripetizione, insomma. Quanto gli ricuoti? 3-4 allenatori in Serie A diranno però mi mancava la quella, abbiamo avuto ritardo sul mercato.
Sì,
la parola chiave sarà il ritardo sul mercato.
Dobbiamo aspettare l'europeo. Sentite, vi faccio sentire anche le parole, passatemi il gioco in questo momento di parole che sto facendo, perché ieri, sempre vicino alla sede dell'Inter, è stato intercettato Camano, l'agente di Lautaro. Ve lo faccio sentire e lo commentiamo un attimo, perché insomma mi sembra che ci siano delle cose interessanti. Vai.
Che susto.
Sull'Autaro.
Tutto bene, tutto benissimo, nessun problema, tutto tranquillo, tutto molto felice.
Cammina lì
dietro. Abbiamo parlato molto bene con tutto, tutto bene.
Decisiva la volontà di Lautaro, restare all'Inter.
Sicuro, io lavoro per Lautaro e la decisione di Lautaro sempre per me è molto importante.
Sta proprio attaccato.
No, stiamo lavorando. Io tengo tanti calciatori, forse parlo di tanti.
Manca però soltanto la firma per Lautaro.
Deciderà Inter e Lautaro nel suo momento.
Vedi Marco come cammina comunque.
Io non lo so.
All'indietro.
Io credo che l'Inter darà l'informazione.
Tante grazie.
Camminava all'indietro, camminava all'indietro. Poi è stato braccato
vicino al muro.
Sì.
Guarda che è una tecnica.
È stato braccato
straordinario, è molto simpatico.
Biscardi, che cosa ti fanno pensare le parole di Camano all'agente di Lautaro? È fatta, insomma, accordo totale su tutto, rimane, prolunga e via.
Nell'area dell'Inter, nel senso, si è messo d'accordo, è tutto ok. Poi, siccome l'Inter è stata a risolvere alcune cose procedurali, diciamo, comunicherà lì è il giorno esatto della
Maurizio, dove sei
Maurizio? Ti sentiamo un po'
in barca, in Corsica, dove sei?
Vai, mettiti
meglio. Mi sentite male?
Prima ti sentiamo a tratti, ripeti un attimo, dai, tratti. Dicevi
No, dicevo, secondo me si sono messi d'accordo su tutto e dice aspetta all'Inter adesso dare l'ufficialità.
De Paola?
Poi, significhi che resta al 100%? Io direi 99,9, ma insomma, poi se una proposta di quelle pazzesche, magari rimesco a tutto, ma è improbabile, vuol dire che l'accordo è raggiunto.
De Paola?
No, ma siamo agli annunci, ragazzi, cioè, verrà annunciato a breve, insomma, hanno definito proprio tutto, anche i dettagli, quindi evidentemente ci deve essere qualche cosa proprio di minimo, ma ribadisco, anche lo stesso procuratore ha detto che nei prossimi giorni sarà un annuncio, quindi è fatto il rinnovo.
Sì.
Fatta pure per Braglia, ci siamo, insomma, tutto ok.
Ma io direi di sì, direi che gli unici inconvenienti sull'ufficialità di tante squadre, non solo dell'Inter, siano determinate dalle situazioni societarie, di cambi di società o per quanto riguarda il discorso dell'Inter, da parte di quali saranno poi le linee e la permissibilità di fare mercato per quanto riguarda il discorso dell'Inter. Io credo che l'ufficialità con i giocatori ci sono già tutte, anzi secondo me anche il discorso del portiere per quanto riguarda l'Inter, secondo me
Martinez sembra vogliono prendere,
sì, Genova, sì, del Genova.
Però non possono ufficializzare nulla fino a quando non hanno la liberatoria da parte di Oktri, perché è Oktri che in questo momento è l'ago della bilancia.
Però mi sembra che Oktri è partita subito forte, il rinnovo di Barella, adesso Lautaro sta mettendo giù
l'Inter,
tutto,
sta meglio di prima
tu dici. Quindi tutte quelle cose che si temevano,
no, altri tre anni così, poi cercheranno un compratore.
Più che si temevano, che qualcuno sperava, perché non era chiarissimo che sarebbe finita così.
Chi è che sperava questo?
Maurizio,
non lo so, però io leggevo, guarda, è la stessa storia di quelli che dicevano che sarebbe successo un disastro al Milan per il passaggio da Red Bird, eccetera. No, è stato archiviato.
È stato archiviato oggi, è arrivata la notizia. Hanno archiviato la FIGC.
Era ovvio che era archiviato, ma come
la FIGC archivia tutto.
Ma non è che la FIGC archivia, è che diciamo, si vuole gettare delle situazioni che non esistono. Cioè, vi pare che
uno fa un passaggio di proprietà, due fondi che hanno miliardi da parte, eccetera, e si mettono a fare un errore dal punto di vista tecnico. Insomma, mi sembra una cosa.
No, ma poi scusami, Maurizio, sono talmente d'accordo con te che ti dico una cosa che. A volte
mi dispiace però che siate così d'accordo,
bisogna fare i litigi insomma in qualche maniera,
ma insomma i complimenti che bello allora è finito.
Ti dico bisogna vedere, cioè a volte la, come dire, la nostra, dico, giornalistica, la nostra tentazione è sempre quella di andare sul piatto più ghiotto, cioè incertezza sulla proprietà del Milan. Questa è la cosa che è, come dire, scaturita nelle ultime settimane. Però se vai dentro la storia, la leggi con attenzione, si è trattato del ricorso di un socio di minoranza, ma di grande minoranza, sì. Blue Sky, se non sbaglio, sì, Blue Sky, che praticamente era insoddisfatto di come era stato trattato nella cessione delle quote, ma era un socio minoritario. Da qui a la richiesta di questo socio minoritario di avere chiarezza sulla definizione del pacchetto azionario di maggioranza passato da una mano all'altra, da un fondo all'altra, è diventato incertezza sulla proprietà del Milan. Ma non è mai stato in dubbio invece questo, non c'è mai stato questo dubbio. Era soltanto andare appresso a questo ricorso che poteva in qualche modo aprire lo scenario sull'incertezza del futuro societario. Ma ribadisco, se uno va a vedere... come dire, siamo partiti veramente da una formichina e siamo tornati alla formichina, perché non c'è mai stata questa incertezza.
Maurizio, vuoi aggiungere? Voglio sentire anche Brian.
No, sono d'accordo. Molto spesso c'è una corsa allo scrivere ciò che si spera piuttosto ciò che è.
Esatto,
no?
Esatto.
E quando è così, insomma, è un pessimo servizio che si fa alla gente, perché la gente non capisce, insomma. Si ritrova a pensare delle cose che non stanno nel cielo e in terra. Io sento, per esempio, guarda, ti faccio un altro esempio che riguarda l'Inter, no? Io l'ho spiegato, l'ho fatto spiegare dall'avvocato Taormina, no? Si dice sì. L'Inter è stata pignorata, il Zhang è stato pignorato, non è così, è una balla colossale. L'Inter è stata escussa, che è una cosa dal punto di vista legale totalmente diversa. Cioè io mi metto d'accordo preventivamente con una società dicendogli: io ti devo tot soldi alla scadenza, ti posso pagare in due modi, la prima è che ti do i soldi e finisce,
arrivederci e grazie,
la seconda è che a parziale conguaglio del valore della società io non ti ridò indietro i soldi e tu mi ridarai la differenza e ti acquisti l'Inter. È una forma di pagamento che non ha nulla a vedere col pignoramento, che prevede invece procedimenti legali, cose eccetera, che significa che tu sei non solo insoluto, ma anche incapace di poter pagare, cosa che l'Inter non è mai stata. Però il racconto che piace a molti è raccontare: è stato pignorato, è scappato, non aveva i soldi, eccetera. I fatti poi lo dimostrano, se no l'Inter sarebbe stata venduta molto probabilmente prima e sarebbero stati saldati quei debiti. Voglio dire, le narrazioni che si fanno molto spesso sono coerenti con la realtà.
Sì, però posso dire ulteriormente, secondo me dietro tutto questo c'è sempre un retropensiero su aggrediamo in qualche modo, da un punto di vista anche giornalistico, le società del nord che sono piene di debiti e si buttano nella mischia la Juventus.
Qualche debituccio ce l'hanno, Paolo, insomma,
ma guarda, allora pure questa è una
leggenda,
una leggenda pure questa,
leggenda.
Poi,
Maurizio, è tutta
oggi
una
scopriamo
leggenda,
che non ci stanno più nemmeno i debiti,
vabbè, ma andiamo avanti così, chi se ne frega.
No, allora la questione è molto semplice, ecco, quando semplice. Tu senti dire adesso nel caso dell'Inter che non si può iscrivere al campionato perché ha dei debiti eccetera, basta che uno prende il bilancio dell'Inter e si vede che l'Inter ha 406 milioni di debiti che scadono nel 2027, quindi non sono debiti al momento,
no.
Ok? Non ci sono. Poi a 100 milioni di debiti nei confronti di altre squadre, 70 milioni di crediti e 100 milioni di cassa. Quindi vuol dire che ha chiuso l'esercizio nel 2024, cioè nel 2023, a più 30, per la prima volta è stato inattivo. Non è che ci sono tante squadre che hanno chiuso a più 30, eh? Allora, una cosa è dire l'Inter dovrà ripagare un bond che tra l'altro non fece gli Zag ma fece prima di lui Toir,
quindi...
che scade nel 2027
colpa di Toir
che dunque 400 milioni per una squadra che ha 190 miliardi di fatturato, per una società che ha 190 miliardi di fatturato è come se ti invita a prendere un cappuccino più o meno, ma non è quella l'importanza, è come se io ti dico che apro un mutuo per comprare la casa a 500 mila euro e nell'arco di 10 anni devo pagare 500 mila euro, non è che io sono indebitato, io ho da pagare mensilmente una quota.
Sono due cose diverse, sono terribili.
È certo che sono terribili, ma è una questione diversa.
No, perché
nell'esercizio quei debiti sono già, diciamo, in un certo modo considerati. Quindi se io chiudo in attivo quell'Inter, non credo che chiuderà in attivo quest'anno, lo farà l'anno prossimo, sono già previste tutte le violazioni delle cose da pagare, ma questo vale per l'Inter, vale per il Milan, perché il Milan ce l'ha un bond di 600 che scade l'anno prossimo, tanto per farvi un esempio, c'è più ravvicinato dell'Inter. Quindi le narrazioni che si fanno non sono così. La Juventus, che ha una situazione debitoria superiore a quella dell'Inter, superiore, perché quest'anno chiuderà con un passivo superiore all'Inter, non ha certi debiti perché è stata rifinanziata per 750 milioni dalla Exor.
Perfetto, dai.
Quindi non è una cosa che riguarda il Real Madrid.
Ci siamo sbagliati con i conti, dai. Va bene, come fa pure Real Madrid, il Barcellona, sennò qui facciamo
l'agenzia che vola a Bodi, là, come si chiama?
Vabbè, dai, abbiamo
un'altra cosa, che i racconti che spesso si fanno non sono
Sono società sane, diciamo così, con tutto a posto.
Tutto
diciamo...
a posto.
No, sono società che hanno avuto debiti altissimi e che stanno risanando.
Piano piano risaneranno i debiti. Braglia, senti, voglio cambiare discorso, che ti sento silenzioso. Tu che d'economia parli sempre, oggi una
Braglia è ferratissimo, anche perché fa questo di lavoro.
Non dice nulla in silenzio.
Analista economico, apprezzatissimo.
No, ma ci stiamo avventurando in un ginepraio.
Ginepraio, qui ti dico, state scatenando gli ascoltatori. C'è un ascoltatore che dice: ma allora perché Zang non si può più entrare in Italia?
Abbiamo aperto una pagina di economia, di finanza.
Sì.
Debito cattivo o debito buono, Simone, quello dell'Inter?
No, io dico che mi sono già espresso quando Sacchi aveva detto, aveva fatto quell'affermazione.
Cioè,
il bilancio dell'Inter è determinato. Bisogna entrare allora nel discorso che i giocatori sono dei cespiti e non ci sono regole che determinano la valutazione di un giocatore. Quindi cui il discorso di valutare. E poi ognuno può dire la sua, per amor del cielo, ma di valutare un giocatore, essendo un cespite, è un'attività della squadra, quindi quello a bilancio conta, e come se ha maggior ragione il risultato conta il doppio, perché c'è la rivalutazione del giocatore.
Vabbè, vedremo un po'. Ma ti piace Fonseca, che è molto criticato al Milan, così cambiamo argomento?
No, noi pure lui.
Pure tu sei qui. Dai, tanto sto povero Fonseca. Prima ci ha scritto un ascoltatore che stanno facendo già i sondaggi.
Sì o no, Simone?
Per quando
perché
viene
il tempo
esonerato.
Scorre.
Non è che.
No, non ti piace. Paolo, ti piace Fonseca?
Ma no, guarda, il discorso è un altro.
Ecco.
Cioè, io dico Ibrahimovic, guardate che si è sbilanciato moltissimo. È stato un po' improvvido secondo me, secondo il mio modo
perché,
di pensare.
Perché Paolo ha detto quello
ti spiego, perché uno che fa questa disamina molto dettagliata Conte non è all'altezza del mio, cioè perlomeno non rientra nella nostra
non mentalità. È quello che cercavamo, ha detto.
Poi fa tutto, come dire, un escursus su tutti gli allenatori per arrivare poi a Fonseca dicendo che è quello che loro vogliono. Come per il discorso di Conte e di Lorenzo, là ti esponi, ti esponi, e come? Perché comunque lui ha detto: Cardinale aveva un'idea, Furlane aveva un'idea, io avevo un'idea, insomma erano tutte tre o quattro idee diverse. Allora, se ha prevalso l'idea di uno, e comunque Ibrahimovic la dettaglia questa idea, che forse magari non è manco la sua idea, poi alla fine deve avere un riscontro questa idea, cioè se Fonseca è così perfetto, che è quello che può rilanciare i giovani, lavorare sui giovani, lanciare su una squadra aggressiva, volitiva e vincente, beh, insomma, è andato anche un pochettino contro i tifosi, perché i tifosi a loro volta volevano un altro, De Zerbi, per esempio. Quindi, ribadisco, è una posizione molto forte, ma molto forte, in cui si sbilancia per la prossima stagione del Milan. C'è grande curiosità, però c'è anche un'esposizione di Ibrahimovic che, come dire, concede poche chance su un ritorno. Cioè, non è che poi questo allenatore lo puoi licenziare a dicembre o lo puoi licenziare anno in corso. Cioè, ti stai esponendo troppo dicendo così.
Braglia, tu avresti detenuto Pioli, mi sa, no?
No, vabbè, se devo prendere Fonseca, allora a quel punto tenevo Pioli, anche se Pioli ormai era già, chiamiamolo tra virgolette, consumato, un allenatore consumato. No, io avrei preferito, l'ho detto più volte, o Conte o De Zerbi, uno dei due. E il problema di fondo è...
Ma De Zerbi non è stato considerato, va a finire al Marsiglia, ma ti rendi conto? Ignorato da tutti, va, con tutto rispetto, va al Marsiglia, si era fatto dei nomi incredibili, Manchester United,
ma poi scusami, perdonami, però Conte e il vino o l'acqua, cioè voglio dire, Conte e De Zerbi sono due agli antipodi, perché dice o Conte o De Zerbi? Simone.
Perché o la novità, cioè la novità De Zerbi, che allora imposti un discorso di programmazione, di obiettivo.
Quindi o uno scalmanato tattico o uno un costruttore, architetto.
È tutto, oppure Conte che partivi.
Interrogavo su o Conte o De Zerbi, è come se
però
lo dici,
ha detto chiaramente che non è mai stato preso in considerazione. Quindi non,
però
non
questo spazza. Perdonami, spazza via tutte le polemiche con Napoli, posso dirlo, no? Cioè, l'ambiente napoletano diceva: ah, c'è invidia al nord perché Conte doveva andare al Milan. No, Ibrahimovic l'ha chiarito. Conte non è mai stato preso in considerazione.
E tu ci credi, Paolo? Tu
ci... ci voglio credere.
Se lo dice con...
A me mi sa che Conte sta a mettere una paura, Paolo. Io ho la sensazione che ci hanno una paura un po' tutti. Io boh.
Scusami, hanno una paura un po' tutti. Allora qua ti ribalto anche qui il ragionamento. Conte deve vincere lo scudetto, o perlomeno proporsi per la
vittoria. Buffon ha detto, Paolo, se va male arriva secondo. Buffon ha detto, se va male Conte arriva secondo.
Hai capito?
Appunto, se va male, quindi non nascondiamo il Napoli come candidato per lo scudetto. Questo voglio dire già dal primo anno. Anche lì ci sono
Maurizio, tu che ne pensi?
Io penso che non so se arriva secondo, se va male, ma tra i primi quattro ci arriva parato.
Parato, sono d'accordo.
Va male, intendo dire.
Sono d'accordo.
E questo senza sapere la campagna acquisti.
E invece Thiago Motta, siamo in chiusura, possiamo Marco? Thiago Motta, rapido. Thiago Motta, allora mi sono segnato, la Juventus, correggetemi se sbaglio, è arrivata terza?
Sì.
Non è mica facile per Thiago Motta arrivare a secondi, no?
Io non lo so,
arriverà seconda la Juventus o vincerà lo scudetto il prossimo anno? Se arriva terza fa come Allegri.
È facile arrivare secondo, però.
Ma se arriva terza, voi che direte? Ha fatto come Allegri oppure direte no? È un altro discorso, è un terzo posto.
Se arrivi terza, due punti dalla prima. Se arrivi terza, lottato.
No, Mauri, però ci dobbiamo mettere d'accordo perché ogni volta. Però. Perché. No, nel senso, arriva terza. Io perché secondo me ascolteremo la Juventus. Però Thiago Motta ci ha fatto vedere del grande spettacolo.
Ma lotta per lo scudetto fino alla fine, ha fatto sicuramente meglio.
Ah, beh, certo. No, ho capito.
Dipende come ci arrivi, giocando come quattro,
allora Paolo invece non la pensi così, tu la pensi diversamente.
Allenatori, ci sono quattro allenatori che hanno l'obbligo di vincere lo scudetto quest'anno.
Ecco, questo mi sembra interessante, no?
E ce l'hanno tutti e quattro l'obbligo di vincere lo scudetto.
Alza la sticella, Paolo.
Motta. Inzaghi, Fonseca col Milan, cioè tutte e quattro hanno l'obbligo di vincere lo scudetto.
Attenzione a Gasperini, all'Atalanta, che la escludete sempre da ogni discorso.
Possono essere le sorprese, sicuramente. Però...
Ma lui non ha, però ha ragione il direttore. Lui non ha l'obbligo di vincere, mentre gli altri sì.
Vabbè, questo è vero, questo ci può stare. Questa sottolineatura ci può
stare. Se Gasperini arriva secondo, gli fanno un monumento. Se arriva secondo Motta, perdendo una partita determinante male,
che succede, Mori? Capito?
Napoli, dopo tutti questi squilli e queste fanfare per Conte,
attenzione perché la situazione è Marco.
Paolo, guarda che Conte spaventa, dammi retta.
Ma se arriva secondo,
ha fatto bene, cioè a Napoli lo accolgono un applauso,
cioè, sono arrivati decimi quest'anno.
Sì,
io...
sì, ma siete sicuri? Ma...
non lo so, scusate,
Conte, dai Paolo, la decima volta, secondo posto, il primo anno è detto.
Dai, no,
A differenza di Inzaghi e di Motta e di Fonseca, Conte ha un significato diverso, perché Conte, per accettare il Napoli, crea delle aspettative, perché si ipotizza che non si accontenta di quello che già c'è. Si ipotizza, i tifosi del Napoli se l'aspettano, che rivoluzioni un po' la squadra, quindi significhi tante cose. Allora io adesso dico, facciamo un esempio banale, e non è detto che succede, ma se Conte convincesse Lukaku, quindi tu prendi 150 milioni quanti sono dalla vendita di Osimhen e metti dentro Lukaku a 30, perché lo devi comprare, tu hai preso un giocatore che segna quanto Osimhen e c'hai tutti i soldi per rifare tutta la squadra.
Vabbè.
Allora Conte avrà detto, io ci vengo se tu mi garantisci che mi fai una squadra consona a quella che mi aspetto, perché io non vengo
ancora
a governare.
Questa storia, ma dove andava a farsi fare la squadra consona? Conte, si deve adeguare pure Conte, Maurizio,
io
ma
non
chi
credo,
fa la squadra
non
consona, ma, non, ma qui ci stanno fanno
chi
i conti
fa.
Con tutti quanti,
questo comunque lo vedremo tra poco. Ti faccio un esempio, Marco, se lui convince Di Lorenzo,
vabbè. Già hai un Di Lorenzo c'ha 4 anni di contratto e insomma deve convincere De Laurentiis a mandarlo via.
Se tu sei scontento, fai un'annata come quella di quest'anno.
Aspetta, una volta. Vai.
Se invece tu sei contento perché comunque ti fai, te volevi andare e ti fai convincere da Conte, è chiaro che sarà un altro giocatore. Molto probabilmente, almeno. Poi uno si può pure infortunare, può fare una stagione. Però voglio dire, lui quando avrà parlato con De Laurentiis, gli avrà detto probabilmente: non è questa la squadra per una rivalsa rispetto al decimo posto. Quindi è lecito aspettarsi che il Napoli farà una campagna acquisti diversa rispetto all'Inter, che invece gli basterebbe conservare tutti e aggiungere i due svincolati che ha preso, oppure la Juventus.
Aurea, chi te
lo fa? Vabbè.
È evidente.
Vabbè, vediamo un po'. Braglia, tu non ci aggiungi.
No, non sono d'accordo su quello che è sull'ultima analisi.
Che cosa non sei d'accordo?
No, non sono d'accordo. Rendiamoci conto che il Napoli, questo Napoli con Osimhen, che poi se vendono, che prendono.
Vabbè, Lukaku, se viene Lukaku, insomma, non è che passano da.
Fammi finire, però.
Se
prendono Lukaku, a mio modo di vedere, lo stesso Napoli che ha vinto lo scudetto, poi grosso modo. Io non vedo grossi acquisti da poter fare eventualmente in una rosa già fermata, perché questo è un Napoli che aveva vinto lo scudetto senza Osimhen.
Devi sostituire Zielinski.
Io ho detto un'altra cosa, scusami, perché allora
mi stai facendo sforare.
Dico,
chiudete.
Siamo lunghi. Avrà una rosa in testa. Allora, se prende Lukaku al posto di Osimhen, hai un giocatore che segna quanto Osimhen, e poi hai, se ne vuoi, altri 100 milioni da investire sul mercato. Questo sto dicendo.
Braglia.
Quindi hai la possibilità di rinforzarsi come desidera Conte.
Braglia dice.
Non ho detto che.
Signori, ci metto i soldi miei.
Avete sentito? Ci metti i soldi suoi,
chi
ragazzi.
Tu fa favore, chi
state
tu fa
buoni. Voi non avete fiducia nella coppia De Laurentiis Conte, questo mi sembra di percepire.
No, io ho troppa fiducia e ti dico che il Napoli è candidato per lo scudetto.
Lo vedi?
Bravo Paolo,
finalmente uno che si bilancia.
Alla distanza,
De Paolo,
due punti. De Paolo, due punti.
Il Napoli
da
scudetto.
Punto.
Questo è il titolo di oggi. Siamo riusciti dopo
35 minuti. Ce l'ha dato il direttore. Finalmente, la fatica.
Grande Paolo.
No, perché abbiamo fatto l'analisi finanziaria di Maurizio.
Non ma poi ci hanno scritto che non hanno capito bene tutti i conti che
ma non ho capito nemmeno perché Maurizio è preparato adesso, voglio dire, non è solo un amico, però
dice
Zang
ha
detto delle cose
inesatte, rientrare in Italia
magari ha detto delle cose un pochino che danno fastidio,
le società,
però non ha detto cose inesatte,
dice società sane,
giusto,
che navigano nell'oro,
non lo so
Gianni.
Dipende chi l'ha scritto.
Il bond da quasi 300 milioni l'ha fatto pure l'Atalanta, però nessuno dice va bene,
dobbiamo chiudere,
dobbiamo
Marco
fermarci. Maurizio, ti saluto.
Ciao Maurizio.
A presto, un abbraccio. Ciao Maurizio. Simone, Simone, tu rimani?
Pure Paolo. No?
Paolo, rimani un attimo.
Va bene, va bene.
Rimani perché voglio chiedervi una cosa sulla Juve. Dai, torniamo subito.